Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
8:15, ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS in diretta dagli studi di Melbourne. E con voi a questa mattina di venerdì 2 settembre Carlo Reglia e Francesca Rizzoli. Ciao Francesca.
Buongiorno a te Carlo e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Apriamo allora il programma di questa mattina con il tanto atteso Jobs and Skills Summit, la 2 giorni dedicata alla situazione del lavoro in Australia. Summit che è iniziato ieri a Canberra, il governo si è dato l'obiettivo di trovare delle soluzioni alla crisi del lavoro attuale, unendo insieme piccole e medie imprese, sindacati e comunità, discutendo proposte per aumentare la produttività ed alzare i salari.
E una delle proposte centrali è la revisione dell'intero sistema di negoziazione dei contratti di lavoro. L'Australian Council of Trade Unions vuole implementare le trattative collettive per permettere ai lavoratori e ai loro sindacati di negoziare i termini su stipendi e condizioni contemporaneamente con molteplici datori di lavoro.
Il governo federale ha annunciato che inizierà a lavorare con l'industria e i sindacati proprio a questa implementazione, nonostante all'inizio il settore dell'industria avesse rigettato la proposta ritenendola troppo radicale, come ha dichiarato il lobbista conservatore Innes Willocks di Australian Industry Group.
Leading into this summit, there have been calls from the ACTU for a system that enables a greater level of multi-employer or sector-based bargaining. Let me just say, we're not convinced of the need for radical or risky reform.
E queste le parole di Innes Willocks di Australian Industry Group. Ma perlomeno tutte le parti, governo, industria e sindacati, hanno dichiarato la loro volontà nel partecipare a discussioni future. Il portavoce per le relazioni industriali, Tony Burke, ha detto che le consultazioni inizieranno la prossima settimana. Ascoltiamolo.
We've gone from a situation where everybody's in their corners throwing rocks to a situation where people are making a genuine effort to see how we can work together. Effectively, today is the next stage in getting wages moving and getting productivity benefits for business. Small business shouldn't be cut out of those productivity benefits and women shouldn't be cut out of those pay rises.
Stipendi, situazione delle donne e pietre, insomma, da gettarsi pietre allo sforzo di lavorare insieme. No, allora approfondiamo tutti questi temi con la docente di economia della Macquarie University, Lisa Magnani. Buongiorno Lisa, ben ritrovata su Radio SBS.
Grazie Carlo, piacere di essere qua.
Allora, in questi giorni si è parlato molto di questo nuovo tipo di negoziati. Qual è la differenza con il tipo vecchio e perché, quando è stato proposto, come ci ha appena ricordato Tony Burke, le parti in causa si tiravano sassi dai loro rispettivi angoli? Questa è la sua metafora pugilistica.
Certo, perché è un cambiamento sostanziale e direi pure radicale rispetto alla modalità di contrattazione attuale. La modalità di contrattazione attuale dal primi anni 80, quindi dal governo Hawke, prevedeva contrattazione a livello di impresa, quindi a livello di singola impresa le parti si riuniscono regolarmente ogni 2 o 3 anni per contrattare su condizioni di lavoro, orari, salari e incrementi salariali. Quindi dagli anni 80 abbiamo avuto una frammentazione totale del processo di contrattazione salariale. Quindi questa proposta prevederebbe un ritorno ad una forma di contrattazione più accentrata a livello di industria, appunto come diceva il ministro Burke, e quindi un allontanamento da questa profonda decentralizzazione che abbiamo avuto negli ultimi 40 anni.
Perché nel sistema vecchio, correggimi se sbaglio, quindi praticamente anche nello stesso settore di lavoro, magari chi ha i sindacati più forti ottiene condizioni migliori, chi non ce li ha peggiori?
Beh certo, questo è il risultato. Il risultato è che quando si frammenta la contrattazione salariale e in genere la contrattazione contrattuale a livello di impresa e si corre il rischio, cioè ci sono vantaggi e svantaggi ovviamente. Il vantaggio è che il sindacato o comunque l'associazione di lavoratori ha in mano, a fronte, una condizione specifica dell'impresa. Quindi se l'impresa ha fatto bene, se ci sono alti ricavi, ci sono spazi di contrattazione verso così aumenti salariali. Il lato negativo è che ovviamente, essendo la contrattazione a livello di impresa, il potere contrattuale è relativamente limitato, perché si parla di poche centinaia o poche migliaia di lavoratori a seconda della dimensione dell'impresa, ma non si ha la forza contrattuale, la forza di così il potere contrattuale che viene da un allargamento della contrattazione a livello più ampio.
Ecco, Lisa, un altro dei grandi argomenti che si sono toccati ieri è stato quello del gender gap nei salari tra uomini e donne, che addirittura nell'ultimo anno è aumentato invece che diminuire. Infatti i dati pubblicati dall'Australian Bureau of Statistics lo scorso mese mostrano che le differenze tra uomo e donna nel salario a tempo pieno sono ben del 14,1% a maggio 2022, quindi l'1,9% rispetto all'anno precedente. Va ricordato che nel 2015 si toccò quasi il 19%, quindi insomma da una parte un miglioramento, seppur minimo, c'è stato. Ecco, che cosa si propone di fare per riprendere il trend verso, speriamo, un azzeramento delle differenze o quantomeno un miglioramento della situazione?
Ma questo è ovviamente un tema molto complesso, perché non si tratta solo di differenze a livello di settore, quindi settori dove le donne sono predominanti, possono essere settori in cui i salari generalmente non sono molto elevati. Il caso tipico è il settore della salute, dove le infermiere e le persone che offrono cura sono in genere pagate in modo inadeguato, come ben sappiamo dalle recenti crisi della pandemia. Quindi settori in cui le donne prevalgono sono spesso settori che non pagano salari alti. C'è però un altro aspetto che forse ancora più spinoso, di cui questo Job Summit sta tentando di mettere qualche risposta. Il problema è che anche all'interno dell'impresa, anche all'interno di singoli settori, il divario di genere tra donne e uomini continua ad aumentare. Quindi la vera domanda è: come mai anche all'interno dell'impresa, anche all'interno di un unico settore, questi salari e questi divari salariali continuano ad aumentare? E qui dobbiamo veramente tornare a capire in che modo funziona e funzionano i mercati del lavoro attuali, dove non c'è solo una base salariale, ma poi ci sono queste addizioni, questi fringe benefits, questi salary supplementation, queste forme di compensazione che derivano, diciamo, che si adeguano alla produttività o alla percepita produttività. E quindi uomini e donne si comportano in modo diverso nel mondo del lavoro, non solo perché vogliono, ma anche perché le condizioni di lavoro anche a casa sono molto diverse. Quindi si tratta di affrontare in modo maturo, a mio parere, il problema del bilanciamento tra lavoro in famiglia e lavoro fuori dalla famiglia, perché ovviamente le donne, come ben sappiamo, lavorano molto più all'interno della famiglia, quindi questo condiziona anche la loro capacità di così offrire servizi addizionali nel mondo del lavoro, che poi risultano in aumenti salariali.
Noi siamo in collegamento con Lisa Magnani, docente della Macquarie University, esperta proprio di condizioni salariali, per cui stiamo passando in rassegna la prima giornata del Job Summit a Canberra. Oggi, tra pochissimo, inizia la seconda. Giustamente hai citato la disparità di condizioni lavorative delle donne sia sul posto di lavoro che a casa. Ieri si è parlato di cambiamenti ai sussidi del child care, con delle proposte anche molto interessanti, e anche di estensione del congedo parentale da 18 a 26 settimane. Il campanello d'allarme però viene proprio dal governo, che sostanzialmente ha definito sì, belle queste proposte, ci piacciono tantissimo, però ricordatevi che abbiamo un budget limitato visto che veniamo da 2 anni di profondo rosso. Ecco, sostanzialmente il governo dice dobbiamo fare delle scelte. In che direzione secondo te potrà andare? Ha già fatto vedere che vuole andare verso il TAFE, 180.000 nuovi corsi gratuiti, più immigrazione, ma non verso la direzione del child care delle donne?
Sì, è un tema importante, la domanda che poni è importante, quali scelte fare visto il limitato bilancio, insomma come spesso accade non abbiamo soldi per tutto quello che vorremmo fare, quindi il problema può essere affrontato sia dal punto di vista della spesa, quali investimenti conviene fare nel 2022 avendo a fronte non solo il periodo corto diciamo, ma il lungo periodo, quindi questi cambiamenti strutturali che dovrebbero veramente avvantaggiare l'Australia per i prossimi 20, 30, 50 anni. Quindi da un lato il problema della spesa, dall'altro c'è il problema dei ricavi e quindi degli introiti diciamo governativi, quindi vorrei tornare un attimino su questo tema prima di affrontare il problema della spesa. Il problema della spesa, come dici, è drammatico, nel senso che il costo del child care, della cura per bambini piccoli, è esattamente la cura che aiuterebbe le donne a bilanciare il loro lavoro, soprattutto a bilanciare il lavoro domestico e lavoro extra domestico, è estremamente caro. Sono costi che sono saliti almeno dagli anni 80, quindi si parla di almeno 2 generazioni di donne che hanno dovuto affrontare costi esorbitanti, al punto che, come voi sapete, come voi vi ricordate, dal governo Howard il tasso di partecipazione al mondo del lavoro femminile è crollato perché molte donne non potevano permettersi la cura per i bambini, visti i costi elevatissimi degli asili e delle scuole materne. Quindi il problema è reale, il problema è parte della soluzione, nel senso che avere più donne spesso educate, istruite e capacissime sarebbe veramente un ottimo premio per l'economia nel suo complesso. E d'altro canto è vero che ci troviamo di fronte a sfide molteplici, ad esempio la proposta del TAFE, la proposta di investire nelle corsi vocazionali di addestramento all'impresa e alle nuove forme di lavoro, particolarmente alle nuove forme di lavoro, mi pare un'altra priorità. Un'altra priorità perché, come ben sappiamo, abbiamo disinvestito in queste forme di training da almeno 20 anni a questa parte. Quindi mi sembrano queste 2 priorità fondamentali, ovviamente ce ne sono altre, e se mi permette ritorno al problema degli introiti governativi. Il problema della riforma delle tasse è stato avanzato negli ultimi 10-15 anni. Dobbiamo tornare ad affrontare questo problema in modo maturo, in modo da capire dove veramente ci sono spazi per incrementare le entrate governative, così che il governo non si trova ad aumentare debiti e deficit di bilancio che poi andranno a pesare sulle future generazioni che già sono aggravate da un mercato del lavoro che è dominato dalla precarietà.
Ecco, appunto, Lisa, con questa tua risposta ci riveli la complessità della situazione, come sempre, insomma, non è cosa semplice, tanta carne al fuoco e vedremo come si concluderà il summit oggi, ma chiaramente nella mente di tutti ci sono i grandi temi come gli stipendi che non crescono, l'inflazione galoppante, la mancanza di manodopera. Ecco, ci sono indicazioni dalla prima giornata che questi temi siano stati affrontati in modo deciso? Cosa ne pensi?
Ma io ho l'impressione che già parlare di contrattazione a livello di industria sia veramente un passo molto coraggioso, molto coraggioso. Io sono contenta, anche se appare che ovviamente le parti siano distanti e siano in disaccordo, ovviamente sono in disaccordo, però il fatto che ci sia una conversazione su questi temi dimostra 2 cose. Uno è che si riconosce che la crescita salariale digitale è stata veramente povera, particolarmente negli ultimi mesi, con un'inflazione al 6% e ancora così che va su, e un crollo della crescita salariale dal 2012, ovviamente il problema esiste. Quindi il fatto che le parti si siedano a parlare del problema fondamentale, mi sembra un'ottima cosa. La seconda cosa importante è che le parti riconoscono che quelle condizioni che hanno portato all'accordo, a queste modifiche del sistema contrattuale nei primi anni 80, non esistono più. Quelle condizioni non esistono più, e quindi è importante riconoscere che le sfide attuali sono completamente diverse. Abbiamo un problema di disuguaglianza, abbiamo problemi di classi sociali che perdono in termini di benessere economico, benessere su un più ampio, da un punto di vista più ampio. Quindi dobbiamo continuare ad essere il paese, il miglior paese nel mondo, nel senso di giustizia sociale, di inclusione della diversità, e questo passa attraverso queste conversazioni che sono ovviamente molto difficili. Io rimango del parere che si arriverà a un accordo, perché penso che siamo maturi per capire l'importanza delle sfide attuali. Sono sfide enormi, però possiamo farcela.
E questa è la speranza che noi tutti abbiamo. Lisa Magnani, grazie per questa spiegazione, grazie per essere stata con noi questa mattina su Radio SBS. Alla prossima.
Grazie, grazie a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.